volevo riprendere prima di arrivare a alcune idee conclusive, diciamo così, ringraziando un intervento che c'è stato durante l'intervallo che mi dà modo di precisare alcune cose. Allora, è chiaro che nella storia dei francescani, di ciascuno di noi, della Chiesa, il discorso sull'andare disarmati sulla pace è un discorso complesso. Io non ho inteso farlo stasera. Io credo che il Papa, quando invita ad Assisi e dice lo spirito di Assisi, lo spirito di Francesco, lo spirito del Signore, chiamatelo e intendetelo come volete, vuol dirci di ritornare alle origini, a quello che è il primo movimento. Mi sembra di poter dire che Francesco è un uomo di pace e disarmato. E sebbene sull'incontro col sultano ci siano opinioni diverse, è pur vero che io ho sottolineato che avrei trattato principalmente a partire dagli scritti di Francesco, perché credo che gli scritti di Francesco siano illuminanti sulla sua scelta di pace. La biografia e i commenti che seguono sono compito abbastanza complesso e difficile degli storici. Sapete che su Francesco ci sono moltissimi testi, le fonti francescane sono un corposissimo libro. Ed è chiaro che ogni biografo, ogni agiografo a maggior ragione, ma ogni storico, vedete, c'era un professore mio una volta che mi ha detto: la storia è l'arte di fare amicizia con un personaggio del passato, con un uomo, una donna del passato, del quale cerco di capire, cerco di comprendere, neanche con l'amico vicino compagno che sta con me io ho così facilità di capire, di intuire, di cogliere non solo il verbale ma anche il non verbale. Ecco, nella storia questa è la fatica che si deve fare amicizia, cercare di ritrovare il più possibile il volto di quest'uomo, di questa donna. È normale che la storia un po' trasformi, è normale che il biografo abbia una sua prospettiva, è stato normale per i Vangeli, ce ne abbiamo 4, sono un lavoro redazionale, sarà normale anche per Francesco, è normale che si diano delle linee che sono anche interpretative. E chiaramente questo vale anche per tutte le fonti francescane, tant'è vero chi studia davvero questi argomenti, queste materie, fa fatica. Per esempio, in alcuni casi, non so, si è voluto far assomigliare la vita di Francesco a quella di Giovanni Battista o dargli le caratteristiche di un santo di un certo tipo, che Francesco rompe col suo modo di essere. Ma ve lo immaginate un santo che muore per terra e che prima di morire, invece di guardare fisso il crocifisso e di dire Signore, meno male, soffro tanto e vengo a te, dice: ma se mi portassero 2 mostaccioli. Non torna nella biografia del santo, capite? Non torna. Francesco è colui che gode della vita, che vive, è un uomo in pienezza, e questo secondo me è il bello, e è fra i suoi testimone di uno stile di vita evangelico, più che con le parole anche coi gesti. Per lui la regola forse è davvero l'essenzialità, qualcuno dice il midollo del Vangelo. Allora, chiuso a questa cosa, però ecco, solo una cosa vorrei dirvi: sarebbe interessante fare una ricerca su come all'inizio il cristianesimo non prende parte alla, potremmo dire, al combattimento dell'impero romano, e poi quando l'impero romano con Costantino diventa un impero cristiano, allora solo i cristiani possono combattere per difenderlo. Sarebbe interessante, ma non è l'ambito del discorso di stasera, e io torno allo spirito d'Assisi e mi fermo lì e sto buona. Allora, lo spirito è principio di unità e di diversità, è la Trinità. Francesco più volte, per tanti anni ho sentito parlare del francescanesimo come cristocentrico, poi ho letto degli studi molto interessanti di francescani, anche non solo italiani, che hanno posto l'accento sulla teologia trinitaria di Francesco. E questo a me sembra molto bello, perché quello che mi è sembrato bellissimo della spiritualità francescana è stato il cogliere la diversità di ciascuno. Cioè, in fondo, i francescani, mi sembra ancora oggi, non sono omologati. no? Inevitabilmente, vivendo insieme in un monastero, ci si omologa un pochino, sì, delle volte si assume anche la stessa voce. Ecco, mi sembra che i francescani invece rimangano diversi, e questo forse nasce fin da Francesco, e mi sembra di ritrovare questo nella contemplazione del Dio trinitario. Uno, principio di unità, ma anche nella diversità, nell'accoglienza della diversità. Ciascuno un po' a modo suo, no? Quello semplice, quello dotto, quello che va e quello che torna. Cioè ognuno un po' a modo suo. Qualcuno dice che per fare il vero francescano bisognerebbe prendere un po' di frate Leone, un po' di frate Ginepro, un po'. Ciascuno ha un tratto fondamentale. Ecco, mi piace questo Francesco che in fondo lascia libero ciascuno di esprimersi. E mi sembra che questo lo possiamo cogliere in questa prospettiva trinitaria che abbiamo letto anche noi, no? Sia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè che ritorna spessissimo. Allora, per chi si ispira al Vangelo sulla via di Francesco, l'apertura al dialogo diventa impegno di fedeltà e di responsabilità e anche stile di missione. Cioè, mi sembra di poter dire nell'oggi che l'essere aperti al dialogo e al confronto con gli altri diventa stile della missione francescana, e mi sembra di ritrovarlo nell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Prima che essere un metodo, prima che essere una modalità, è uno stile di vita, è un'esperienza di vita. Prima di tutto a partire dalle nostre fraternità. Se è vera la tesi che io ho letto qui, ma insomma non lo so, che Francesco potrebbe aver lasciato l'ordine per rimanere fratello e dare uno stile di vita, forse ci dice qualcosa non solo verso gli altri, fratello universale di tutti, ma anche all'interno della propria comunità, proprio all'interno della propria fraternità, della propria vita. In fondo la storia biblica inizia proprio con un dialogo tra diversi, Dio, Adamo e Eva, cioè questi tre personaggi dialogano fra di loro. La Bibbia è storia di relazione, la Bibbia non è mai solo storia di Dio, non ci parla di Dio, non ci parla neanche dell'uomo, ci parla di Dio e dell'uomo in relazione. Questa è la Bibbia. Noi Dio in se stesso non ce l'abbiamo, e Dio e l'uomo in se stesso, se volete, in astratto non ce l'abbiamo. Ci abbiamo Dio e l'uomo in relazione. Allora, questo accogliere e valorizzare la diversità come ricchezza mi sembra per noi francescani un impegno che deriva dallo spirito di Assisi. E mi piaceva sottolineare un testo della Lettera ai Reggitori dei Popoli, che mi piace, non è un'intuizione mia ovviamente, però l'ho colta e mi è sembrata molto bella. Cioè Francesco va, incontra e riceve qualcosa, perché essere amici, essere fratelli, essere in dialogo non significa solo dare, significa anche ricevere. Il minore è anche colui che non dà soltanto, ma che ha bisogno di ricevere da tutti. E allora Francesco forse riceve, dicono le fonti francescane che lui rimane molto impressionato dal fatto che 5 volte al giorno i musulmani sono chiamati a pregare, sono chiamati ufficialmente. Chi di voi fosse stato in Terra Santa, ancora oggi il muezzin, no? Da questo minareto che è questo dito quasi puntato verso il cielo, il muezzin 5 volte al giorno dall'alba al tramonto ci chiama alla preghiera, ci chiama anche noi, perché se uno vive lì sente anche lui il muezzin. Ed è bellissimo, no, questo invito alla preghiera. Ecco, Francesco nella Lettera ai Reggitori dei Popoli dice: e dovete dare ai reggitori dei popoli, appunto, a tutti i potestà e consoli, magistrati e reggitori, ovunque, a tutti coloro a cui giungerà questa lettera, quindi Francesco a loro scrive, dice: dovete dare al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato, che ogni sera un banditore proclami o altro segno annunci che siano rese lodi e grazie all'Onnipotente, Signore Dio, da tutto il popolo. E se non farete questo, sappiate che voi dovete rendere ragione al Signore Dio, vostro Gesù Cristo, nel giorno del giudizio. Cioè, forse, appunto è una tesi, non ripeto, neppure mia, però mi è piaciuto di cogliere questo dare e ricevere, no? Questo incontro che non è mai unidirezionale, il dialogo non è mai unidirezionale, ma ci arricchisce. Vi dicevo prima cosa abbiamo ricevuto noi dagli altri popoli, dalle altre culture. Se ci pensiamo è un modo bello di relazionarsi. Ecco, Francesco forse in questa sottolineatura un po' curiosa che lui pone in questa lettera ai reggitori dei popoli, forse ha un richiamo a quello che era stato la sua esperienza così forte, per cui lui è segnato da questo richiamo 5 volte al giorno del musulmani alla preghiera. Quindi credo che quella francescana sia comunque una vocazione di dialogo, di valorizzazione della diversità come dono, come ricerca. Di ecumenismo, se volete, dove per ecumenismo non intendo solo il dialogo interreligioso, ma proprio l'universalità, che ci riporta a quello che Giovanni Paolo dice all'inizio: quest'uomo santo che in tutte le parti del mondo molti riconoscono come esempio. Cioè Francesco non ci appartiene, diventa davvero fratello universale, un esempio e una testimonianza. E allora vorrei avviarmi alla conclusione con una storia che tutti voi conoscete, che è quella del lupo di Gubbio, che mi sembra molto molto bella e che mi sembra proprio legata un po' a questa esperienza. Cosa c'è fuori della mura della mia casa, della mia città, della mia chiesa? C'è il lupo rapace. C'è un lupo terribile che non mi permette di percorrere come vorrei le strade. C'è un lupo che mi aggredisce. C'è un lupo che in qualche modo non mi permette di vivere forse neanche fino in fondo il Vangelo, l'annuncio, tutte queste cose importanti e fondamentali. Ecco, Francesco arriva in una città chiusa, assediata dentro le proprie mura, che non ha più il coraggio di uscire perché fuori c'è un lupo rapace. Guardate, questa è un'immagine antica, ma è un'immagine anche moderna. Ci sono dei posti nel mondo dove si vive chiusi perché si ha paura di uscire. Allora si esce solo con la macchina blindata, si va solo in un centro commerciale dove si entra con la macchina, perché altrimenti ci aggrediscono, perché fuori c'è il lupo rapace. Ma questo lo potremo pensare anche a livello religioso, anche a livello di dialogo religioso. Vi dicevo, il gesto del Papa fu abbastanza discusso in quegli anni, nell'anno 1986, perché come allora, come ci si pone, come si pone la Chiesa Cattolica spesso, fuori ci sono dei lupi. In realtà Francesco intuisce una cosa molto bella, che il lupo è solo un essere affamato. Non è così aggressivo per cattiveria, non è così aggressivo perché ce l'ha con gli uomini. C'è un libro molto bello di un buddista che si intitola Essere Pace, è un vietnamita, e lui dice: essere pace, se io pensassi che l'altro non ce l'ha con me quando mi fa del male, ma sta così male che pensa di star bene aggredendo me, forse io lo vedrei con occhi diversi. Cioè dipende come ci mettiamo. Ecco, Francesco capisce che il lupo non ce l'ha con gli abitanti di Gubbio, ma sta così male perché ha così fame che aggredisce gli abitanti di Gubbio. E allora Francesco fa un patto tra l'insolito lupo e gli abitanti di una città. Tant'è vero che gli abitanti della città nutriranno il lupo e il lupo diventerà una sorta di animale per i bambini col quale stare insieme e giocare. Quando morirà tutti piangeranno perché se n'è andato un amico. Ecco, mi sembra che questa immagine, questo racconto così bello della tradizione francescana sia un po' la sintesi di quello che io ho cercato di dirvi oggi. Fuori non ci sono lupi rapaci, non è che ci vuole portare via qualcosa, qualcuno. Forse ci sono persone affamate, forse ci sono persone alla ricerca, quel pregare mosso dallo spirito che è dentro di noi, quella ricerca e quell'inquietudine che uno c'ha dentro, quell'inquietudine che uno si porta e che qualche volta diventa anche aggressiva, diventa anche violenta. Forse avere lo spirito d'Assisi, lo spirito della profezia, lo spirito della lettura sapienziale della storia e del cuore ci porterebbe a vedere altro, come Gesù è stata portata a vedere altro nella donna samaritana, non solo una donna diversa, straniera, donna, adultera, 5 mariti, quello con cui sta nel suo marito, va bene, poi c'è tutta la simbologia samaritana, 5 libri, ok, io qui salto, ma una donna che ha sete. E guardate, coglie chi ha sete, solo chi ha sete lui. Gesù chiede: dammi da bere, è il primo che dice ho sete, dammi da bere. Il samaritano sulla strada coglie, forse solo perché lui è un reietto da tutti, che quell'uomo ha bisogno e si ferma. la mia, come dire, la mia vulnerabilità mi fa comprendere la vulnerabilità dell'altro. Franceschi è un uomo vulnerabile, perché è un uomo? Perché non è un super uomo, è un uomo, ritorno alla parola del Papa all'inizio, cerco di ricollegare tutto il lungo discorso di stasera, è un uomo che di fronte al fratello che ha fame e non riesce a reggere la durezza del digiuno, va a mangiare con lui. Questo è lo stile di Francesco. Questo è lo stile dentro e fuori, nella mia comunità. Vedete, se io sono se io non sono vulnerabile, se io sono perfetta, io non capisco e non capirò mai gli altri. Se io faccio tutto perché sono molto sacrificata, ma ce l'ho fatta, io ci sono riuscita tutta la Quaresima, non ho toccato un dolce per tutta la Quaresima, e quello non ce l'ha fatta. Io sono, Signore, giusto, perché io osservo tutti i comandamenti, non come quel pubblicano laggiù. Questo non è lo stile di Francesco. Lo stile di Francesco non è giudizio né sulla Chiesa, né sulle crociate. Io non ho trovato un testo in cui Francesco dice al Papa: te hai sbagliato tutto, io ho capito tutto. Né verso il musulmano, il diverso. Francesco conosce la propria, direi, vulnerabilità, la propria umanità, e per questo accoglie e comprende l'altro nella sua realtà. È perfetto perché è misericordioso. Lui che ha conosciuto la misericordia. Non è perfetto perché è duro, perché è indurito. Vedete, se noi facciamo una cosa con gioia, se io la faccio con gioia, se la faccio per dovere, perché la devo fare, perché io ci sono riuscita, io condannerò l'altro. E l'altro non si riconcilierà, io non mi riconcilierò con la mia storia e la mia vita. Ma se io faccio le cose dal cuore, dal profondo del cuore. Francesco quando scrive, scusate, a me mi fa impazzire perché attacca, e il Signore, l'Altissimo, l'Onnipotente, colui che qui non si arriva mai in fondo, no? Gli viene dal cuore, a me sembra, che gli viene da dentro. Allora, se ti viene dal cuore, te vivi bene, te vivi nella gioia, e vuoi che gli altri vivano nella gioia. Non è che gli imponi una regola, non è che gli imponi una legge, gli imponi la vita. Francesco è uno che vive, ama la vita, la benedice e la loda nella vita del creato, nella vita dei fratelli, nella vita delle sorelle, e la trasmette col suo essere misericordioso vicino agli altri. Lui conosce la fame, conosce la sete, conosce quanto è duro qualche volta seguire il Vangelo, perché chiaramente non è sempre facile seguire il Vangelo. Allora io vorrei finire con una storia che non è una storia cristiana, perché dopo tutto quello che ho detto ho pensato che sarebbe stato meglio metterci una storia che non è una storia cristiana, perché noi riceviamo dalla saggezza e dalla sapienza di altri popoli, ma che mi sembra sia una storia che esprime il senso e il significato del lupo di Gubbio, ed è una storia indiana. Una sera un anziano Cherokee raccontò al suo nipote della battaglia che avviene dentro le persone. Gli disse: figlio mio, la battaglia è tra due lupi che vivono dentro di noi. Uno è infelicità, paura, preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione, rancore, senso di inferiorità. L'altro è felicità, gioia, amore, speranza, serenità, gentilezza, generosità, verità, compassione. Il piccolo ci pensò su per un minuto, poi chiese: quale lupo vince? L'anziano Cherokee rispose: semplicemente, quello a cui dai da mangiare. Allora, mi sembrava, no, alla fine di questo incontro, di poter cogliere così l'esperienza un po' di Francesco. Francesco dà da mangiare a quel lato bello, positivo, umano, cristiano, evangelico. Nel 2015 a Firenze ci sarà il convegno In Cristo un nuovo umanesimo. Ecco, a quest'uomo, uomo evangelico, che nasce dal Vangelo, che è pace, amore, misericordia, giustizia. Credo che questo sia quello che Francesco ci lascia un po' in eredità, no? Pensando allo spirito di Assisi. E mi piace pensare che la Chiesa ha colto questo di Francesco e ha scelto Assisi non perché era più vicino a Roma, ci si andava bene, ma perché lì c'è un testimone che ancora oggi testimonia questo modo di vivere il Vangelo. E guardate, non un aspetto particolare del Vangelo, ma il Vangelo sine glossa. Cioè il Vangelo tutto, qual è la regola e la vita dei frati e di tutti i francescani? Vivere il Vangelo. Vivere il Vangelo. Quindi ritornare a quello spirito che creativo, libero, capace di essere istituzione, ma di superare anche l'istituzione, perché ve lo ripeto, non è un fossile, ma un organismo vivente, qualunque carisma, qualunque istituzione, e di andare davvero incontro all'uomo nutrendo dentro di noi ciò che c'è di più umano, e ciò che c'è dentro di noi di più umano è cristiano, perché Gesù Cristo è l'uomo vero, l'uomo autentico, quello che appunto ci testimonia questo. Allora, io credo che accogliere oggi lo spirito di Assisi voglia dire porsi in questo mondo che non è molto dissimile, vi dicevo, da quello di Francesco, che ha ancora il problema dell'annuncio del Vangelo. Non per niente il Papa ci dice aprite le porte, uscite, chi non annuncia non è neanche cristiano, no, ce lo ripete ormai da un anno, poi ci ha scritto anche l'enciclica sopra, quindi insomma, ormai l'abbiamo capito. E in realtà chi esce, dice il Papa, è più facile che abbia degli incidenti, ma io preferisco una chiesa incidentata che una chiesa che muore per asfissia, perché sta chiusa. Ecco, Francesco dice andate per il mondo, sbaglierete, probabilmente sì, perché appunto forse dobbiamo fare esperienza della nostra vulnerabilità per accogliere gli altri e per capire. Il risorto è uno che ha le mani ferite, è uno vulnerabile, è uno che hanno messo sulla croce, non è un Dio forte e potente, è un Dio che si è fatto piccolo, umile, e questo Dio io credo è il Dio che Francesco ha accolto. A Greccio, forse nell'incontro nella terra santa, fra virgolette, che può essere l'Egitto, piuttosto che la terra santa, piuttosto che il Libano, non ha importanza, e che ha accolto alla Verna, che ha accolto appunto sul monte della Verna. Ecco, io finirei qui, sono un po' in anticipo, ma se ci sono delle domande rispondo volentieri, sennò poi non mi dicono nulla perché ho finito troppo prima.
Grazie davvero di cuore per questa parola, beh, io ho ascoltato un po' così di corsa. Mi sembra bello quello che ci hai detto, soprattutto l'ultima parte, mi sembra proprio un atteggiamento da tenere.